Buongiorno e bentrovati da Pierluigi Senatore, benvenuti al consueto appuntamento con Newsroom, l'appuntamento di approfondimento giornalistico di Radio Bruno. Quest'oggi nostro ospite il professor Franco Mosconi. Buongiorno professor Mosconi.
Buongiorno.
Franco Mosconi è docente di economia industriale all'Università di Parma, è un esperto di distretti, un esperto del modello emiliano. E a proposito di modello emiliano, di 3 anni fa il suo libro Il modello emiliano, un modello emiliano che da un punto di vista politico sembra essere entrato in crisi, e dal punto di vista economico?
Ecco, il punto è proprio questo, nel senso che oggi forse è il caso di parlare di due modelli emiliani, nel senso che quello economico sul quale ho studiato assieme a tanti altri colleghi e stiamo tuttora studiando, è un modello che ha ancora una sua vitalità, e l'espressione che ho usato nel libro che lei gentilmente ricordava della metamorfosi, ossia la trasformazione del modello, io la considero appropriata ancora oggi, a 2 anni e mezzo di distanza da quella pubblicazione. I segni della metamorfosi economica ce ne sono ancora, ce ne sono sotto i nostri occhi, lungo tutta la via Emilia. E quindi, se noi prendiamo questa definizione celebre, il modello emiliano, nella sua accezione economica, io le dico, è un modello che ancora ha molto da dire. Se lo prendiamo in quell'altra accezione più politico-amministrativa, me la potrei cavare dicendo non è il mio mestiere per dirle se è ancora un modello o meno. Vedo che sui giornali, nelle riviste ci sono varie interpretazioni, ma insomma l'economia emiliano-romagnola invece ha ancora molto da dire nel panorama nazionale e delle regioni d'Europa.
Noi abbiamo un pubblico non solo di addetti ai lavori, anzi molti sono quelli che ci stanno ascoltando in macchina, che stanno facendo altre faccende. Ma che cos'era e che cos'è il modello emiliano? Cosa intendiamo per modello emiliano?
Ok, allora, il modello emiliano nasce ovviamente come spiegazione data da studiosi attenti alla realtà fra gli anni 60 e 70. Volendo fissare 2 punti che anche i non addetti ai lavori, soprattutto che vivono nell'area di Modena, Reggio e Bologna, capiscono, possiamo porre questi 2. Il famoso libro dell'allora giovanissimo professor Romano Prodi sul distretto di Sassuolo, questo libro viene pubblicato nel 66, e a Modena, qui a Modena, i lavori del compianto professor Sebastiano Brusco. Mettendo assieme questi 2 lavori con tante altre cose, ma insomma citiamo due ricercatori di grande fama, nasce in letteratura il modello emiliano, cioè un sistema economico fondato sì sulle piccole imprese e quindi sul decentramento produttivo, come è il titolo del libro di Brusco, dell'articolo di Brusco, ma piccole imprese abituate a collaborare fra di loro. Questa moltitudine di piccole imprese dove sbocca poi? Cioè il fatto che tante imprese sul territorio operano e cooperano. Lo sbocco è un elevato grado di coesione sociale. Ed ecco, oseremmo dire quasi per magia, nascere il modello emiliano. L'impresa è al centro del sistema, un'impresa che quindi deve competere sui mercati nazionali e internazionali, ma lo fa cooperando nei territori, cooperando nei distretti, creando per tale via un alto grado di coesione sociale. E qui arriva la mano pubblica. In quegli anni lì, li vogliamo definire eroici? Possiamo. È unanimemente riconosciuto anche da persone che magari politicamente votavano in un altro modo, ma è unanimemente riconosciuto che le amministrazioni regionali e locali dell'Emilia-Romagna, quasi sempre governate dai partiti della sinistra e dal PC in particolare, fecero molto e bene per favorire lo sviluppo di questo modello. In che modo? Con le aree artigianali, con le aree industriali, con i consorzi, con i centri di servizio reale alle imprese, cioè tutto un insieme di strutture pubbliche che assecondarono lo sviluppo spontaneo dei distretti. Quello che anche di recente un osservatore attento come Paolo Franchi, che scrive sul Corriere della Sera, definisce il buon governo del PC.
Dal modello emiliano ai distretti emerge un aspetto dell'economia del nostro territorio, che è quello fatto di piccole e medie imprese. Le piccole e medie imprese sono però ancora competitive rispetto al mondo che ci troviamo di fronte?
Ecco, qui questo è il punto fondamentale, nel senso che proviamo a tornare al modello nella fase 1, che era un modello, o addirittura potremmo usare anche il passato remoto, fu un modello che metteva insieme politica, economia e istituzioni. E fra queste tre cose vi era un rapporto virtuoso. E infatti in quegli anni lì parliamo del modello emiliano al singolare. Poi invece ho detto che oggi dobbiamo come minimo parlare di due modelli, ma ci torniamo. Quello che era vero nella fase eroica riguardo alla piccola dimensione d'impresa oggi non è più vero, o come minimo non è vero in quelle proporzioni. Mi spiego. Uno dei segni fondamentali della trasformazione del modello emiliano visto nel suo nella sua dimensione economica ha proprio a che fare con la dimensione delle imprese, con quanto grandi le imprese sono. Ha una popolazione di piccole, piccolissime imprese che era nella fase eroica, si sta progressivamente sostituendo un gruppo di imprese di dimensione media e non di rado di dimensione grande. In ognuno dei distretti industriali che hanno fatto la fortuna dell'Emilia-Romagna economica, Carpi per il tessile abbigliamento fra questi, le piastrelle di ceramica per Sassuolo, l'alimentare per Parma, le macchine per imballaggio di Bologna, le calzature di San Mauro Pascoli e così via, ecco, in ognuno di questi distretti si è venuta consolidando una elite di imprese che non sono più piccole o piccolissime, ma sono come minimo medie, laddove per medie si deve intendere un'impresa, diciamo, che sta fra i 50 e i 500 addetti e che fattura magari 100, 200, 300 milioni, in ognuno dei distretti di cui abbiamo fatto un rapido sommario, ma sono tanti altri, si è consolidato un gruppo di medie imprese e non di rado, dicevo, anche di grandi imprese, cioè imprese che cominciano a fatturare da 300 milioni in su, che sono sui 500 milioni, qualcuna veleggia verso il miliardo di euro di fatturato, come nel famoso distretto del packaging delle macchine per imballaggio di Bologna. E la caratteristica distintiva, che è molto emiliana, è che quando si vanno a prendere queste imprese di dimensione media e grande, ci sono imprese private, magari di proprietà di una famiglia o di più famiglie, e ci sono imprese cooperative. Ecco, è soprattutto l'Emilia-Romagna che è stata la culla del consolidamento dimensionale di alcune imprese cooperative che sono leader, a dimostrazione che appunto agire e fare impresa sui mercati internazionali prescinde dalla forma proprietaria entro certi limiti. Questo non vuol dire che la piccola impresa non serva più. Ecco, bisogna stare attenti a non cadere nell'errore di buttare via, come si suol dire, il bambino con l'acqua sporca. È un bene che nei distretti lungo la via Emilia si stiano consolidando le dimensioni di impresa, cioè che un certo numero di imprese dalla dimensione piccola siano balzate in quella media e alcune imprese dalla dimensione media siano balzate in quella grande. Ma resta vitale il tessuto di piccolissime imprese, molte di natura artigiana, che svolgono il ruolo di subfornitori, di produttori dei semilavorati per le imprese poi che sono diventate leader di mercato. Le nostre imprese leader di mercato non sarebbero tali se, risalendo lungo la loro catena produttiva, non avessero a disposizione questi straordinari subfornitori che fanno le cose su misura. Ecco, questo è un po' uno dei segni più importanti della metamorfosi.
Un'altra delle caratteristiche del nostro territorio è il fatto che è un territorio ad alta, come dire, alta capacità manifatturiera. Noi abbiamo avuto un periodo nel quale i grandi imprenditori, non solo italiani, avevano questa ubriacatura legata all'economia finanziaria, cioè non si produceva più ma si faceva denaro senza denaro, questo è per fare la sintesi, mentre da noi è rimasto ancora molto importante il manifatturiero. Quanto è importante ancora il manifatturiero per l'economia italiana e per la ripresa? Mi spiego, visto che sono tantissimi i mercati ormai che sono nostri concorrenti, soprattutto possono mettere in campo forza lavoro a prezzi ridotti, penso alla Cina piuttosto che l'India, eccetera. Il manifatturiero è ancora fondamentale per la ripresa?
Io credo che l'Italia, dal famoso famigerato settembre 2008 a oggi, cioè in questi durissimi anni del post-crisi, l'Italia si sia salvata, perché è vero che siamo in crisi, è vero che ancora ci siamo dentro, ma insomma il paese non ha subito un tracollo. Ecco, se il paese non ha subito un tracollo, lo dobbiamo al fatto che ha una spina dorsale manifatturiera. Senza questa straordinaria spina dorsale, che copre tutto l'arco alpino, diciamo da Torino a Trieste, e poi scende giù lungo la Via Emilia fino alla dorsale adriatica, fino all'Abruzzo e alcune parti della Puglia, e dall'altro lato in Toscana, l'Italia non avrebbe realizzato tutti gli anni quell'enorme volume di esportazioni che ha significato l'introito di denaro prezioso, di valuta straniera preziosa, e che ha tamponato tanti buchi. Sono anni che gli investimenti hanno il segno meno davanti, non parliamo dei consumi e soprattutto dei consumi delle famiglie, perché questa non è economia, è cronaca quotidiana la difficoltà in cui si dibattono milioni di famiglie italiane. Gli investimenti pubblici, la spesa pubblica ha il segno meno, quindi tutte le variabili macroeconomiche che fanno il PIL, la ricchezza prodotta da un paese, hanno il segno meno da anni. L'unica che ha avuto il segno più davanti sono state le esportazioni. A loro volta le esportazioni in un paese come l'Italia sono esportazioni di beni, di merci, e quindi questa base manifatturiera ha evitato il tracollo. Adesso c'è la sfida che diceva lei. Come si fa da questa base manifatturiera a salire qualche gradino, tenendo conto che nel frattempo sono arrivati nuovi produttori dall'Asia, dall'America Latina, da alcune parti dell'Africa, che non è più un buco nero visto nel suo insieme. Ecco, questa è la sfida che io spesso cerco di descrivere con la sfida, diciamo, tedesca che abbiamo di fronte. Cioè, un paese come l'Italia, dopo l'ubriacatura finanziaria che lei ricordava, e quindi anche alcuni errori che sono stati fatti nelle classi dirigenti del paese di volere assomigliare alla finanza anglosassone, è stato un gigantesco abbaglio e ne vediamo i risultati. Noi, per come siamo fatti sia geograficamente che per come siamo fatti economicamente, il nostro riferimento, la nostra pietra di paragone è la Germania. Deve sempre di più essere la Germania. E allora facciamo alcuni esempi. Loro sono, i tedeschi sono di gran lunga la prima manifattura d'Europa, sia per volume di produzione manifatturiera che per volume di export, una cifra nell'ordine delle centinaia di miliardi di euro, che se si scrivono alla lavagna si corre il rischio di sbagliare. Noi, nonostante le ferite, siamo il secondo paese manifatturiero europeo, di gran lunga avanti a Spagna, Francia e Regno Unito, per rimanere fra i cinque grandi. Il problema appunto è che cosa produciamo, come lo produciamo e come lo vendiamo. Ecco, qui non possiamo cullarci sugli allori, perché in moltissime produzioni c'è bisogno di un salto tecnologico. Nella meccanica, nell'elettronica, nella chimica, nella farmaceutica, nelle scienze della vita, nelle tecnologie dell'informazione, nella stessa industria alimentare, nella stessa industria del fashion, della moda. Allora, questa evoluzione di produrre cose sempre più sofisticate, sempre più qualitativamente spostate verso l'alto, che sono il vero nostro tratto distintivo, le imprese possono farlo da sole? In questi anni lo hanno fatto da sole, e in molti settori, bisogna dire, lo hanno fatto anche egregiamente, perché sotto la spinta della competizione internazionale hanno adeguato le proprie produzioni, hanno cominciato a effettuare investimenti all'estero, cioè le nostre grandi imprese emiliane non producono più solo in Emilia e in Italia, ma producono direttamente all'estero, dove ci sono i nuovi mercati di sbocco. Ma per far evolvere tutto un sistema verso un livello più alla tedesca, più solido quindi, sia dal punto di vista delle dimensioni di impresa che dal punto di vista di quello che producono, serve una politica pubblica lungimirante. Ecco, allora speriamo, riprendo il suo spunto di questa domanda, che dopo l'ubriacatura per la finanza della creazione di danaro a mezzo di danaro, che abbiamo visto quali sconquassi, ecco, ora sia tornato il tempo di guardare con realismo al fatto che l'industria manifatturiera fa molte cose da sola, perché è allenata a giocare la Champions League, diciamo così, se non la Coppa del Mondo, ma ha bisogno anche della politica industriale. E allora qui noi dobbiamo prendere esempio dai tedeschi. L'elemento cruciale risiede negli investimenti in conoscenza, quelli che il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, chiama appunto gli investimenti in conoscenza, la ricerca e sviluppo, il capitale umano, le tecnologie dell'informazione. Qui servono alcune grandi istituzioni pubbliche o pubblico-private per aiutare le imprese a far aumentare questi investimenti, perché la storia economica insegna che se il mercato è lasciato da solo nel fare queste cose, non le fa in maniera ottimale. E in tutti i grandi paesi, a cominciare dalla Germania già citata, ma anche andando agli Stati Uniti, che sono l'unico grande paese che oggi cresce al 3%, che sta avendo un vero e proprio rinascimento della manifattura, loro proprio usano l'espressione manufacturing renaissance, proprio per dare l'idea che su quello stanno reinvestendo. Ecco, i grandi paesi, al di là di tante sciocchezze che si leggono quando vogliamo fare noi gli americani più degli americani, fanno politiche pubbliche di aiuto all'industria di qualità, investendo nella scuola, nella ricerca, nell'università. Faccio i due esempi. Noi dovremmo avere la forza di replicare le due grandi istituzioni tedesche di supporto alla manifattura, che sono gli istituti tecnici superiori e il Fraunhofer Institute per la ricerca applicata. Se noi su larga scala riusciremo nei prossimi anni a fare queste due grandi reti, una che serve per creare i tecnici per l'industria e l'altra che serve per aiutare le piccole e medie imprese a fare ricerca, avremo fatto un bel balzo in avanti.
Grazie professor Mosconi, lei ha anticipato anche un'altra delle domande appunto che gli imprenditori italiani fanno molto nonostante la politica, nel senso che mancano appunto le politiche industriali. Le chiedo un'ultima cosa e una risposta sotto forma di spot per quanto è possibile, anche se nessuno di noi ha la sfera magica, la sfera di cristallo. Torneremo ai livelli pre-crisi, mi spiego, si sta parlando di una lieve ripresa anche in Italia, ma ai livelli pre-crisi torneremo?
Allora, ci sono... Il mio mestiere è quello di studiare le imprese sul territorio. Ci sono molti miei autorevoli colleghi che invece di mestiere fanno proiezioni economiche. Quindi in questo periodo sono uscite quelle della Banca d'Italia, sono uscite quelle di Confindustria, sono uscite quelle della Commissione Europea. Ecco. Il combinato disposto della riduzione del prezzo del petrolio, del calo dell'euro, delle manovre di allentamento quantitativo decisa da Draghi, sicuramente nei prossimi due anni darà un impulso alla crescita italiana stimabile fra 1 e 2 punti percentuali, a seconda della stima. Io penso che questo, unito a quello che le imprese in silenzio già stanno facendo da anni, che hanno ripensato se stesse, hanno cambiato pelle e hanno accentuato la loro esposizione sui mercati internazionali, possono far sì che fra 1 o 2 anni, ecco, non so se avremo totalmente ricolmato quel 25%, cioè un quarto della produzione industriale che abbiamo perso dalla crisi, ma certo avremo rimesso la nostra economia italiana e la sua manifattura su un sentiero di crescita. Poi, ecco, non mi spingerei a dire se recupereremo esattamente i livelli pre-crisi, ma certo la manifattura è una delle poche attività perché ha bisogno di personale qualificato, è una delle poche attività che potrà dare qualche chance ai giovani talenti che se no perdiamo regolarmente ormai al ritmo di 80.000 esodi di laureati all'anno, 80.000 all'anno.
Grazie professor Franco Mosconi, docente di economia industriale all'Università di Parma, è stato molto chiaro, credo che anche i non addetti ai lavori abbiano capito come la situazione, la nostra situazione, la situazione dei distretti, del modello emiliano e del futuro dell'economia italiana. Grazie professore, alla prossima volta.
Grazie agli ascoltatori.